Questi pensieri sono tratti dalla scrittura, hanno come titolo che ne è del peccato e delle conseguenze del peccato, delle sofferenze che sono conseguenza del peccato. In Seconda Cronache, al capitolo 17, versetto 3, leggo: e l'Eterno fu con Giosafat perché egli camminò nelle vie che Davide suo padre aveva seguite da principio, e cercò non i Baali, ma l'Iddio di suo padre, e si condusse secondo i suoi comandamenti senza imitare quel che faceva Samaria, Israele. Era già due volte che notavo delle osservazioni da parte dei fratelli che il peccato di Davide è scomparso. In certe affermazioni della scrittura è come se Davide non avesse peccato. E allora il Signore mi ha dato di fare alcune considerazioni che adesso vi trasmetto. Quindi ecco, il titolo è dovuto proprio a questo: ma allora che ne è del suo peccato così grave? Ma ora, però ora, mettendo da parte il peccato di Adamo, guardiamo invece cosa ha fatto il Signore nella sua vita anche prima del peccato. Perché anche noi, come Davide, siamo stati chiamati e siamo abitati dallo Spirito Santo, e noi non siamo chiamati a delle cose grandi come Davide, come l'Apostolo Paolo, ma se ognuno di noi nella sua vita di tutti i giorni tiene conto di queste cose che la Scrittura dice, allora noi possiamo vivere le sofferenze e le conseguenze anche dei peccati, perché siamo caduchi, con una certa serenità. Mi sembra che anche la preghiera di Giorgio sia stata indirizzata a questo fine, di farci capire che siccome la vita è breve e l'eternità non finisce mai, in fondo le sofferenze cioè le conseguenze del peccato sono da considerare come qualcosa che alle quali è stato già posto un rimedio straordinario in Cristo. In Seconda Samuele, al capitolo 1, io vado veloce perché non leggo, faccio un riassunto. Dio sapeva, in Prima Samuele, al capitolo 1, c'è l'elegia per la morte di Saul e Jonathan. Davide è dichiarato re di Giuda, e poi nel capitoli 2, 3 e 4 c'è la guerra civile proclamata da Abner, dal figlio di Saul, e poi al capitolo 5, seconda Samuele 5, Davide è proclamato re di tutte le tribù. E Davide trasporta l'arca a Gerusalemme. Quindi, tutte queste cose molto importanti avvengono prima del peccato. Dio sapeva tutto in anticipo. Arriviamo al capitolo 7, perché è un punto focale della nostra trattazione. Il capitolo 7 è il capitolo in cui Davide si pone il problema, uno scrupolo di coscienza molto forte, perché lui si è costruito una bella reggia e l'arca dell'Eterno è sotto una tenda, e dice che E dice che lui fu preso da un grande zelo. Nel Salmo 132 leggiamo: ricordati, o Eterno, a favore di Davide di tutte le sue fatiche, come egli giurò all'Eterno e fece voto al potente di Giacobbe dicendo: certo non entrerò nella tenda della mia casa, né salirò sul letto ove mi corico, non darò sonno ai miei occhi né riposo alle mie palpebre finché abbia trovato un luogo per l'Eterno, una dimora per il potente di Giacobbe. Ecco, quindi in questa situazione noi leggiamo nel capitolo 5, nel capitolo 7, scusate. Ora avvenne che il re, quando fu stabilito nella sua casa, l'Eterno gli ebbe dato riposo, liberandolo da tutti i suoi nemici d'ogni intorno, disse al profeta Natan: vedi, io abito in una casa di cedro e l'arca di Dio sta sotto una tenda. È una cosa encomiabile che comunque tante volte io, parlando, pensando all'amore che ho io per il Signore, dovrei avere uno zelo maggiore, dovrei avere degli scrupoli di un certo tipo, perché il Signore molte volte è costretto a bussare alla porta del mio cuore. Natan rispose al re: va, fa tutto quello che hai in cuore di fare, perché l'Eterno è teco. Ma quella stessa notte la parola dell'Eterno fu diretta a Natan in questo modo: va e di al mio servo Davide, così dice l'Eterno, saresti tu quegli che mi edificherebbe una casa per ch'io vi dimori? Ma io non ho abitato in una casa dal giorno che trassi i figliuoli di Israele dall'Egitto fino al di d'oggi. Ho viaggiato sotto una tenda e in un tabernacolo. Dovunque sono andato, ora qua, ora là, in mezzo a tutti i figliuoli di Israele, ho forse mai parlato ad alcuno delle tribù a cui avevo comandato di pascere il mio popolo di Israele, dicendole: perché non mi edificate una casa di cedro? Or dunque parlerai così al mio servo Davide, così dice l'Eterno degli eserciti: io ti presi dall'ovile di dietro alle pecore perché tu fossi il principe di Israele, mio popolo, e sono stato teco ovunque sei andato, ho sterminato dinanzi a te i tuoi nemici e ho reso il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Ho assegnato un posto ad Israele, mio popolo, e ve l'ho piantato perché abiti in una casa e non sia più agitato, né seguitino gli iniqui ad opprimerlo come prima. E fin dal tempo in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo di Israele, io t'ho dato riposo, liberandoti da tutti i tuoi nemici. Di più, l'Eterno t'annuncia che ti fonderà una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu giacerai coi tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te la tua progenie, il figlio che sarà uscito dalle tue viscere, e stabilirò saldamente il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome, e io renderò stabile in perpetuo il trono del suo regno. E così, sì, qui la parola dell'Eterno fa vergognare Davide, perché Davide credeva di far qualcosa per il Signore, invece il Signore dice: io ho fatto già tutto per te e per Israele, ho fatto tutto. E adesso voglio fare, siccome tu hai avuto un senso, qualche senso di gratitudine, ti chiamo e ti eleggo a essere colui che darà vita a una discendenza di regale che sarà regale in eterno, perché ci sarà un tuo discendente, una tua progenie che regnerà in eterno. E questa è la promessa di Cristo a Davide. Gesù era già stato presentato ad Adamo ed Eva nel capitolo 15 del capitolo 3. Gesù era stato offerto in prospettiva profetica ad Abramo, e adesso anche a Davide in una maniera più precisa e meravigliosa. Quindi vediamo che di fronte a Davide, che commetterà questo grave peccato, il Signore marcia dritto per la sua strada, che è quella di edificare, di perdonare, di lavare e di costruire un regno, raccogliendo i figli suoi, i suoi eredi, da questa massa di peccatori che siamo noi, che è il mondo. Quindi è una cosa straordinaria. Mentre io nella mia meschinità, all'inizio di queste meditazioni, avevo puntato tutto sul riflettere sul peccato di Davide e sul perdono suo, però la riflessione su questi passi allarga molto la visione di Dio, ci fa vedere come il Signore ci vede in un ambito del regno dei cieli. Noi siamo in una situazione per cui, se consideriamo come ci guarda Dio e come ha operato nel passato per Israele e ancor più può operare oggi per mezzo dello Spirito Santo, cioè noi non dobbiamo guardare tanto alle sofferenze, ai peccati, ma quanto all'opera meravigliosa che Dio ha fatto e alla sua intenzione, che era già completa prima della fondazione del mondo, e nella quale lui proclama non solo la nostra salvezza, ma la nostra gloria eterna, e trae la sua gloria dal fatto di salvare, redimere e portare con sé, per mezzo della sua opera, dei peccatori come noi siamo. Quindi la scrittura ha una potenza di rivelazione talmente grande e meravigliosa che deve farci riflettere, perché questo libro è veramente un libro divino, un libro santo, sacro, perché l'uomo, di fronte a tutte queste promesse, queste cose che Dio vuole fare per noi, ci stupisce, ci fa vedere quanto siamo piccoli e meschini, ma quanto Lui è grande e vuole fare per noi, quanto rimane ancora da fare per noi, quanto c'è da sperare, quanto c'è da credere con gioia, perché Lui vuole fare di noi delle cose meravigliose, della quale gloriarsi. Nathan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione. Allora il re Davide andò a presentarsi davanti all'Eterno e disse: chi sono io, Signore o Eterno, e che è la mia casa che tu m'abbia fatto arrivare fino a questo punto? E questo è parso ancora poca cosa agli occhi tuoi, o Signore, o Eterno, e tu hai parlato anche della casa del tuo servo per un lontano avvenire, affinché questa tua legge, o Signore, o Eterno, si riferisca a degli uomini che verranno, no? Dunque, 19, 25, per accorciare, ma qui è tutto bellissimo, è tutto straordinario questo capitolo. Or dunque, o Signore, o Eterno, la parola che hai pronunziato riguardo al tuo servo e alla sua casa mantienila per sempre, e fa come hai detto, e il tuo nome sia magnificato in perpetuo, e si dica: l'Eterno degli eserciti è l'Iddio di Israele, e la casa del tuo servo Davide sia stabile innanzi a te, poiché tu, o Eterno degli eserciti, Dio di Israele, hai fatto una rivelazione al tuo servo e gli hai detto: io ti edificherò una casa. Perciò il tuo servo ha preso l'ardire di rivolgerti questa preghiera. E ora, o Signore, o Eterno, tu sei Dio, le tue parole sono verità e hai promesso questo bene al tuo servo. Piacciati dunque benedire ora la casa del tuo servo affinché la sussisti in perpetuo davanti a te, poiché tu, o Signore, o Eterno, sei quelli che ha parlato, e per la tua benedizione la casa del tuo servo sarà benedetta in perpetuo. Beh, questo capitolo mi stupisce tutte le volte che lo leggo e mi commuove. Che ne è allora del peccato? Che ne è del peccato di Davide? In Seconda Samuele, il capitolo 12, c'è il peccato di Davide, e però c'è anche il ravvedimento di Davide. C'è il ravvedimento di Davide. E voi sapete che il Signore, che Natan, dovette dirgli le conseguenze del suo peccato. Tu sei morrai, il tuo peccato è perdonato, ma ci saranno delle conseguenze. Or dunque, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, giacché tu mai disprezzato hai preso per tua moglie la moglie di Uria lo Eiteo. Così dice l'Eterno: ecco, io sto per suscitare contro di te la sciagura della tua stessa casa e prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi, eccetera. Quindi allora adesso, quindi, quella casa che il Signore ha promesso non è questa. Questa era la casa terrena, ma Dio aveva promesso una casa eterna, perpetua, dove c'erano tutte quelle benedizioni. E allora adesso vediamo al versetto 15 come reagisce Davide alle conseguenze di questa minaccia, di questa condanna, perché era stato perdonato, ma doveva adesso vivere di fede e accettare le conseguenze del suo peccato. Quindi anche noi, quando abbiamo paura di affrontare il nostro peccato e magari le sue conseguenze, troviamo nella scrittura un incoraggiamento straordinario. Il versetto, capitolo 12, versetto 15, dice: e l'Eterno colpì il bambino e la moglie, che la moglie di Uria aveva partorito a Davide, ed esso cadde gravemente ammalato. Davide quindi fece supplicazioni a Dio per il bambino e digiunò. Poi venne e passò la notte giacendo per terra. Gli anziani della sua casa insistettero presso di lui perché egli si levasse da terra, ma egli non volle e rifiutò di prendere cibo con essi. Ora avvenne che il settimo giorno il bambino morì. E i servi di Davide tremavano di fargli sapere che il bambino era morto, già che dicevano, eccetera. Ma Davide, vedendo che i suoi servi bisbigliavano fra loro, comprese che il bambino era morto e disse ai suoi servi: è morto il bambino? E si risposero: è morto. Allora Davide si alzò da terra, si lavò, si unse, si mise, mutò le vesti e poi andò nella casa dell'Eterno e si prostrò. E tornato a casa chiese che gli portassero da mangiare e mangiò. Ecco, noi vediamo che qui Davide non è rimasto colpito dalle conseguenze del suo peccato, è rimasto ben ancorato al fatto del perdono immeritato, perché questo bambino che il Signore colpiva ha dovuto morire come conseguenza del suo peccato, della sua iniquità. Quindi ecco che Davide non prende le cose alla leggera, non guarda le conseguenze, ma guarda di mantenere la comunione col Signore per mezzo di un ravvedimento profondo e duraturo, non di un momento, non di un attimo, ma qui parla di 7 giorni che durò l'agonia del bambino. Quindi questo è già il primo passo per farci capire come il Signore, se noi ci ravvediamo veramente, può cambiare anche il volto della sofferenza e delle conseguenze dei nostri peccati. Perché oltretutto Davide era stato svergognato pubblicamente, perché quel colloquio di Nathan sull'agnellina, eccetera, magari era avvenuta proprio in pubblico, perché il Signore quando fa le cose, se vuole redimere, deve farle in modo che non avvengano le cose in un cantuccio. Ecco, e allora vorrei dimostrare che, a parte le gravi conseguenze terrene, tutto è cancellato e posto in secondo piano dal sincero ravvedimento e dal continuo ravvedimento di Davide. Ora passiamo, il capitolo 13 presenta la brutta faccenda di Amnon e Tamar e Absalom che uccide Amnon per aver fatto violenza su sua sorella. E nel Salmo 69, dai versetto 13, c'è il problema delle sofferenze di Davide durante questo periodo, almeno secondo quello che, come lo interpreto io. Al versetto 13, poi potete leggerlo tutto il Salmo, perché è un Salmo di sofferenza, di angustia. Ma quanto a me, la mia preghiera sale a te, o Eterno, nel tempo accettevole. O Dio, nella grandezza della tua misericordia, rispondimi secondo la verità della tua salvezza. Tirami fuori del pantano, ch'io non affondi. Fa che io sia liberato da quelli che m'odiano e dalle acque profonde. Non mi sommerga la corrente delle acque, non mi inghiottisca il gorgo, non chiude il pozzo la sua bocca su di me. Rispondimi, o Eterno, perché la tua grazia è piena di bontà. Secondo la grandezza delle tue compassioni, volgiti a me. E non nascondere il tuo volto dal tuo servo, perché sono in distretta. Affrettati a rispondermi. Accostati all'anima mia e redimila, riscattami per cagion dei miei nemici. Tu conosci il mio vituperio e la mia onta e la mia ignominia, i miei nemici sono tutti davanti a te. Ecco, qui si stava preparando poi il tradimento di Absalom. Quindi in questo periodo il Signore stava facendo vedere a Davide, stava facendo vivere a quest'uomo un periodo molto duro di dissensioni, di odio, di disprezzo magari verso di lui, di tutti coloro che prima lo osannavano, perché in questo periodo Absalom, Dio fa in modo che Absalom attiri a sé tutte le simpatie e del popolo. Quindi c'è una situazione che Davide deve vivere e la vive con questo spirito di preghiera che è meraviglioso. E In seconda Samuele 15, Absalom si ribella apertamente perché ha già degli alleati, e quindi nel Salmo numero 3 c'è la fuga di Davide. O Eterno, quanto numerosi sono i miei nemici, molti sono quelli che si levano contro di me. Molti quelli che dicono dell'anima mia non c'è salvezza per lui presso Dio. Ma tu, Eterno, sei uno scudo attorno a me, sei la mia gloria, colui che mi rialza il capo. Con la mia voce io grido all'Eterno, egli mi risponde dal monte della sua santità. Io mi son coricato e ho dormito, poi mi sono risvegliato perché l'Eterno mi sostiene. Io non temo le miriadi di popolo che si sono accampate contro di me d'ogni intorno. Levati, o Eterno, salvami, Dio mio, giacché tu hai percosso tutti i miei nemici sulla guancia, hai rotto i denti degli empi. All'Eterno appartiene la salvezza, la tua benedizione riposi sul tuo popolo. Ecco, quindi nel capitolo 15, c'è proprio il fatto che Davide è costretto a fuggire velocemente a piedi, sale il monte degli Ulivi per allontanarsi da Gerusalemme e guadare il Giordano e salvare la vita, e dice che piangeva, scosso profondamente, piangeva. Però poi vedete che nel Salmo c'è questa speranza. Egli aveva una fede e un ravvedimento vero, e il Signore lo poteva accompagnare in questo suo cammino doloroso con la speranza e la certezza di essere in comunione con Dio. E nel capitolo 16 c'è l'episodio di Scimei, e anche l'episodio di Scimei è attinente al ravvedimento, perché se lui non si fosse pentito veramente, non avrebbe accettato le maledizioni e tutti i problemi e tutte le offese di questo uomo, che oltretutto lo stava offendendo mentre lui se ne andava, ma non era sguarnito, aveva attorno la sua guardia del corpo. E quindi ecco che il quadro della vita di Davide si sviluppa in un modo che noi possiamo capire tante cose meravigliose, che poi possono essere reali, devono essere un esempio per la nostra vita. Nei capitoli 18, 19 e 20 c'è la morte di Absalom, il ristabilimento di Davide, e quindi il Signore torna a far brillare il sole nella sua vita. Quindi è una cosa meravigliosa considerare queste cose. Però vorrei che i nostri pensieri andassero avanti, ormai siamo giunti un po' tardi, al Salmo 30. Nel Salmo 30 Davide tira una conclusione importante. Allora, 30, dal 6 al 10. Quanto a me, nella mia prosperità, dicevo, non sarò mai smosso. O Eterno, per il tuo favore avevi reso forte il mio monte, tu nascondesti la tua faccia e io fui smarrito. Io ho gridato a te, o Eterno, ho supplicato l'Eterno dicendo: che profitto avrai dal mio sangue se io scendo nella fossa? Forse che la polvere ti celebrerà, predicherà essa la tua verità, Ascolta, o Eterno, abbi pietà di, e abbi pietà di me, o Eterno, sii tu il mio aiuto. Ecco, vediamo come Davide qui pennella il problema della sua, del suo peccato. Il suo peccato era avvenuto perché lui, quando è stato stabilito re, si era rilassato e dice: quando tu avevi reso forte il mio monte, per il tuo favore avevi reso forte il mio monte, cioè io mi sentivo sicuro, tu nascondesti la tua faccia e io fui smarrito. Questo è il sistema che ha il Signore per farci capire di che pasta siamo fatti, perché siamo sempre polvere, siamo sempre argilla, siamo fango per noi stessi. Se non è Lui e la sua grazia ad assisterci, se non siamo fedeli nel cercare la sua faccia e nel ravvedimento, nella ricerca continua del suo lavacro, dello Spirito, noi cadiamo senza misericordia. Ed è proprio questa ammissione di Davide che ci permette di arrivare al Salmo 32 e capire bene quello che Giorgio sul Salmo 32 ci ha fatto tante lezioni meravigliose. E quindi dice: beato colui la cui trasgressione è rimessa, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non è frode alcuna. Qui è Davide che, dopo aver visitato tutta la sua vita per lo Spirito Santo, mette a posto in questi salmi tutte le vicende della sua vita e ne tira le conclusioni spirituali. Perché se non c'è frode alcuna, se nello spirito non c'è frode, se il peccato viene riconosciuto e il ravvedimento è sincero, il Signore cancella, non esiste il peccato. Mentr'io mi sono taciuto, e qui ripete, cioè dice: guardate bene che la faccenda che Dio non imputa l'iniquità deve passare attraverso questo anello. Mentr'io mi sono taciuto, le mie ossa si sono consumate per ruggire che io facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si aggravava su di me, il mio succo vitale si era mutato come per l'arsura d'estate. Un credente soffre molto di più per il suo peccato di un empio. È evidente, perché lo Spirito Santo vuole riprendere il comando della sua vita. Il mio succo vitale si era mutato come per l'arsura d'estate. Io t'ho dichiarato il mio peccato. C'è un'altra versione che dice: davanti a te, cioè alla tua maestà, alla sua santità, ho dichiarato il mio peccato, mi sono arreso. Non ho coperto la mia iniquità, io ho detto: confesserò le mie trasgressioni all'Eterno e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invochi nel tempo che può essere trovato, e quando straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Ecco, è meraviglioso, perché poi c'è un'altra promessa di guidare la vita di colui, di tenere sempre il Signore, tiene lo sguardo, tiene in pista i suoi fedeli. Il Salmo 51, abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità. Secondo la moltitudine delle tue compassioni, cancella i miei misfatti. Lavami del tutto della mia iniquità e nettami del mio peccato, perché io conosco i miei misfatti e il mio peccato è del continuo davanti a me. Io ho peccato contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Lo confesso affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità e la madre mia mi ha concepito nel peccato. Ecco, tu ami la sincerità nell'interiore. Insegnami dunque sapienza nel segreto del cuore. Ecco, questa è la premessa a una fase successiva molto importante e molto più gradevole, ma questo è il punto che noi dobbiamo fare nostro, e direi che un credente deve vivere di ravvedimento, perché la malvagità e l'egoismo della nostra carne non ci abbandona per tutto il corso dei nostri giorni. E se noi non teniamo pulita l'anima nostra con del ravvedimento sincero, penso che passiamo in una fase della nostra fede molto triste e molto, molto, molto difficile da sopportare. Lorenzo diceva che il credente che non è a posto col Signore è un uomo che non ha pace, perché non può né godere della gioia della grazia né godere del mondo. È stretto fra due forze che lo schiacciano, fra la sua carne e lo Spirito Santo. E allora ecco che Davide mette ben in chiaro, con questa ripetizione della sua confessione, vuole essere ben sicuro di spazzare tutta e di snidare per mezzo dello Spirito Santo tutta la malvagità che c'è in lui. Io penso che sia un uomo che, per come poi è stato benedetto e per la posizione che ha nella Scrittura, io direi che è un uomo che è stato veramente illuminato dallo Spirito Santo per tutti noi, anche per tutti noi. Noi dobbiamo far nostra questa prima fase affinché diventi reale la seconda fase. Io questa seconda fase del Salmo, che adesso leggeremo dal 7 al 12, l'ho vissuta con Remo in un certo momento della sua malattia. E lui proprio aveva una riflessione quasi continua riguardo a due cose: fa che le ossa che tu hai tritato festeggino, e poi rendimi la gioia della tua sua salvezza. Io penso che anche Angela abbia sentito dire da Remo, non una volta ma ripetutamente, la sua riflessione era qua. Insomma, la lotta di Remo era contro la carne che gli faceva non accettare la sua malattia, le sue sofferenze, l'umiliazione. E allora lui puntava diritto a questo lavaggio continuo e a questa crocefissione della carne, accettando per fede le sue sofferenze dalla mano del Signore, e per presentarsi sempre al Signore per via dello Spirito Santo, col ravvedimento, col lavaggio del ravvedimento. Se sentite queste parole, sono una cosa meravigliosa che gli empi non conosceranno mai. Quante volte si parla nel corso di queste vicende, dove ci sono omicidi vari, ci sono dei parenti che sono chiamati a perdonare l'omicida, no? Ma che perdono è quello? Quello è un perdono che sì, è un atto di pietà formale che io posso capire, ma qui c'è la restituzione e della dignità di un uomo che poi chiede di essere perdonato per tornare a testimoniare della grazia di Dio, della sua potenza nella nostra vita di peccatori. Purificami con issopo e sarò netto. Voi sapete che issopo e sangue dell'agnello sono la stessa cosa. In Egitto con gli spazzolini di sciopo avevano messo il sangue sugli architravi, quindi il sciopo sta per sangue dell'agnello pasquale. Purificami con il sciopo e sarò netto, lavami e sarò più bianco che neve. Fammi udire gioia e allegrezza, fa che le ossa che tu hai tritate festeggino. Ah, che meraviglia quando lo Spirito Santo riesce a farci vedere tutta la malvagità del nostro cuore. Nascondi la tua faccia dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. O Dio, crea in me un cuore puro, rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza, non togliermi lo Spirito tuo santo, rendimi la gioia della tua salvezza e fa che uno spirito volonteroso mi sostenga. E io insegnerò le tue vie ai trasgressori e i peccatori si convertiranno a te. Là liberami dal sangue versato, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Signore, aprimi le labbra e la mia bocca pubblicherà la tua lode. Poiché tu non prendi in piacere nei sacrifici, altrimenti io li offrirei. Tu non gradisci olocausto, i sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. O Dio, tu non sprezzi il cuor rotto e contrito. Come conclusione, volevo dire che il peccato è un incidente. In fondo è un incidente di percorso della nostra vita, visto nel piano di Dio. È un incidente di percorso che serve, che se noi lo accettiamo con ravvedimento, ci restituisce la piena comunione e la gioia della vita, una vita nuova. Il peccato è un incidente di percorso, è un mezzo che Dio nella sua infinita sapienza, santità, amore ha permesso per giudicare gli angeli ribelli, appartarsi una stirpe santa, glorificare se stesso nei suoi santi. Ora leggeremo Seconda Tessalonicesi dal 6 al 10. C'è il versetto 3, poi dal 6 al 10. Noi siamo in obbligo di rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli, come ben giusto che facciamo, perché cresce sommamente la vostra fede e abbonda vieppiù l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri. Poiché è cosa giusta presso Dio di rendere a quelli che vi affliggono afflizione e a voi che siete afflitti requie con noi, quando il Signor Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio, di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, i quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che han creduto e in voi pure, poiché avete creduto alla nostra testimonianza dinanzi a voi. Amen.